Ce l'abbiamo Beppe Accardi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora,
sono d'accordo con quello che stava dicendo il nostro amico prima.
Sì.
Ma siamo in Italia. Se tu devi spostare una porta in casa, devi chiamare la sovrintendenza, i beni culturali,
l'architetto che fa il progetto.
Ragazzi, d'altronde se l'Italia va come va, un problema ci deve essere. Tutto è politica, tutto è politicizzato. E non dimentichiamoci, il primo stadio di proprietà in Italia è stato quello della Reggiana, fatto dall'allora Franco Dal Cin, perché ha sviluppato un progetto in una città che era il centro delle cooperative, dove la politica era molto forte. Lo stadio è stato fatto assieme probabilmente alle cooperative e si è riuscito a fare lo stadio. Ma vi sembra normale che noi parliamo di stadi? Ma noi dobbiamo parlare anche di una cosa ancora più incredibile, che le società di Serie A oggi sono poche quelle che hanno dei centri sportivi veramente all'altezza. Se uno va a vedere all'estero, va a vedere i centri sportivi che hanno e dici, ecco perché crescono i campioni, no? Se noi non resettiamo tutto, andiamo a sbattere contro un palo.
Anche per i settori giovanili a livello strutturale è molto difficile, no? A maggior ragione.
Guarda, sentivo le statistiche che diceva l'amico nostro prima, no? Dove parlava del Tottenham che ha speso 400, mi sembra, 500 milioni.
No, quello era il fatturato, 523.
Il fatturato. Contro 523 contro
264 del Milan, sì.
Il Milan. È vero però anche una cosa. E se noi andiamo in dei paesi diversi, come il Portogallo, che non hanno i fatturati che abbiamo noi in Italia,
sì,
alla fine arrivano sempre nelle fasi finali delle coppe,
sì,
e riescono ad avere dei budget anche vendendo i giocatori importanti.
Lo Sport in Lisbona sta sfornando una serie di talenti a ripetizione, per esempio, il Benfica, sì, assolutamente.
Ma perché gente che sa fare calcio? Non dimentichiamoci che anche lì gli stadi sono di proprietà, i centri sportivi sono di proprietà, che sono quelli che gli consentono alle società di capitalizzare e poter sviluppare poi quello che è il settore giovanile. Se noi non cambiamo marcia, restiamo indietro anni luce.
Beh, ma ormai siamo già abbastanza indietro, assolutamente, rischiamo di andare proprio fuori. C'è questo confronto stasera, Cardi, come si approccia a questo Milan-Tottenham, quinta contro quinta, cioè quinta del campionato italiano contro la quinta della Premier, che non sta attraversando una grandissima stagione, ma insomma anche il Milan non è che stia proprio al top, voglio dire.
Ma diciamo che praticamente si stanno affrontando due squadre che chi per un verso, chi per un altro stanno vivendo delle problematiche diversi ma simili. Oggi potrebbe essere però la partita che possa dare la svolta a una delle due squadre. Sicuramente l'atteggiamento di chi entrerà in campo col piglio giusto sarà quello che ti metterà nella condizione di poter fare il risultato tuo, ma sicuramente quella cosa più importante sarà che chi viene fuori bene stasera da questo scontro acquisterà in autostima, perché oggi sono due squadre che mancano di autostima e nel calcio l'autostima è fondamentale.
Assolutamente. Gaetano, torno da te, Gaetano Mocciaro, per chiederti anche, stavo leggendo che il passaggio agli ottavi vale insomma diversi milioni di euro, che il Milan punta anche a livello societario, insomma, a valorizzare, no, il marchio, ma anche a incassare i milioni di euro che possono derivare insomma dal passaggio del turno.
Sì, siamo sui 20 milioni di euro,
esatto,
in più, sono tutta la differenza del mondo per un club italiano, per il campionato inglese. Puoi prendere un giocatore di Champions,
visto che sì, in comproprietà, diciamo, anche se non c'è più.
Il Tottenham ha preso Spence, per esempio, dal Nottingham Forest, se non sbaglio, più o meno la cifra era stata investita, era quella. Tra l'altro, il Spence è stato mandato peraltro
in prestito.
Possono permettersi di spendere questi 20 milioni come nulla fosse, fa tutta la differenza nel mondo, chiaramente, per un club italiano, come detto, e perché chiaramente ci sono il discorso costi e ricavi, c'è una forbice veramente stretta per quello che riguarda i club italiani, come hai detto, l'unica possibilità anche di trattenere i migliori giocatori e anche la possibilità soprattutto di reinvestire. Milan non possiamo dire che non abbia investito quest'anno, diciamo che gli investimenti fatti non hanno reso secondo le aspettative. Avere 20 milioni in più, poter programmare una stagione successiva cercando di prendere qualche giovane di talento è assolutamente fondamentale. E al di là dei 20 milioni, comunque c'è anche la possibilità veramente comunque una questione anche di ranking stesso. Il Milan non vincerà il campionato sicuramente quest'anno. In questo momento il Milan è 39esimo, se non sbaglio, nel ranking UEFA, avanzando di turno c'è la possibilità che anche possa scalare questo ranking, perché in questo momento se il Milan si qualificasse, in questo momento il Milan sarebbe fuori, ma se il Milan si qualificasse alla Champions League, quasi certamente il prossimo anno si ritroverebbe in quarta fascia, troverebbe un girone di ferro, insomma sarebbe un cane che si morde la coda. Quindi al di là del discorso economico, che quello è sicuramente primario e fondamentale, ma c'è anche un discorso proprio di ranking che permetta, in modo che può permettere al Milan di avere anche una vita un po' più facile nelle stagioni successive in Europa.
Assolutamente. Stavamo parlando a Cardi anche di Conte, no? Secondo lei tornerà in Italia? Perché come ci diceva Gaetano, anche in conferenza ieri sera, insomma, ha fatto una sviolinata anche al calcio italiano, all'Italia come paese. Dice: mi fa piacere ritornare in Italia. Chiaramente tornerà nel nostro campionato?
Allora, intanto Conte da italiano secondo me non poteva fare diversamente. La questione è una: bisognerà capire se il calcio italiano oggi si può permettere Conte con quelli che sono i suoi stipendi. Sicuramente è un allenatore che potrebbe ritornare in Italia, però oggi mi sembra fuori portata per quelle che sono le sue possibilità economiche.
Ok, per quelle che sono, diciamo, le richieste. Sui soldi,
sì, le richieste sue.
Sui soldi che spendono le squadre inglesi, no? È chiaro che stanno comunque un po' drogando il calciomercato, chiaramente. Adesso stavamo facendo un ragionamento su Richarlison, ha giocato 500 minuti in Premier League finora col Tottenham, 14 presenze, ha giocato pochissimo, forse nemmeno la metà dei minuti disponibili, pagato 58 milioni dall'Everton. O anche Cristian Romero, ex Atalanta, che è stato riscattato a 50 milioni.
Ma la questione è una: non è che stanno drogando qualcosa, sono bravi a fare numeri, hanno i soldi e li spendono. E hanno avuto una capacità di creare l'azienda calcio, svilupparla nel migliore. Non buttano via. La differenza tra il calcio italiano e quello straniero qual è? Quello inglese. Noi prendiamo un giocatore, spendiamo un botto di soldi, dopo due settimane, perché magari non ha fatto benino per due settimane, da 50 milioni di euro ne vale 5 e poi iniziamo a mettere in discussione, lo buttiamo via e poi dopo due anni te lo ritrovi dall'altra parte a fare delle cose incredibili. Purtroppo la realtà nostra è questa. Noi abbiamo una capacità di svalutare tutto e loro hanno una capacità di rivalutare tutto. Non svendono quello che hanno preso, perché probabilmente quando hanno preso quei giocatori erano coscienti e coscienziosi del fatto che quei giocatori avessero un valore. Noi facciamo le cose, dopodiché ci dimentichiamo che quei giocatori hanno un valore. Questo è il nostro problema. Quante volte è successo?
No, ma questo sicuramente. Ma si aspetta poi che questo potenziale economico, per dire, stasera si vedrà poi in campo, oppure Pioli riuscirà, diciamo, ad annullare questo gap?
No. Il calcio non si fa con la differenza economica di soldi non soldi. Il calcio si fa con voglia, passione, capacità tattiche, qualità tecniche. L'unica differenza che c'è fra il calcio italiano e quello inglese è: in Italia noi portiamo lo stress all'esasperazione.
È vero.
I nostri giocatori tante volte risentono anche fisicamente, perché io ho visto le ultime partite del Milan, dove non è stato un Milan disastroso in quanto a tipo di gioco, è stato un Milan disastroso dal punto di vista fisico. Il Milan fisicamente in questo momento sta subendo tutto lo stress che ha accumulato, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso il Milan ha fatto qualcosa di incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato all'inizio, e oggi un pochino ne stanno pagando anche le conseguenze, perché dopo quella cavalcata tutti si aspettavano che continuasse, ma in tanti ci siamo dimenticati di una cosa: che quest'anno il Milan non ha la fortuna di avere un giocatore che sia in campo che fuori dal campo riesce a farti fare il salto di livello, che si chiama Ibrahimovic,
che infatti è tornato in panchina col Torino, guarda caso hanno vinto, sarà un caso.
Ma no, ma quel giocatore, allora io dico, ho sempre detto una cosa, è l'unico antipatico ad essere simpatico. Lui riesce a fare l'antipatico, anche se secondo me non lo è.
Sì, vabbè, fa il personaggio, no, in certi casi.
Bravo.
Sì.
Ma lui risulta simpatico anche quando fa l'antipatico. Ma lui ai suoi compagni gli dà una carica incredibile. E quella la differenza. L'Italia ha bisogno di quei giocatori.
È vero.
Secondo me il Milan stasera farà una grandissima prestazione.
Bene, bene, vediamo, insomma, ce la auguriamo per i rossoneri. Accardi, grazie per la disponibilità, un abbraccio, a presto.
Prego,
grazie mille.
È sempre un piacere, un abbraccio.
Altrettanto, grazie. Salve. A Beppe Accardi. Gaetano, insomma, che ti aspetti? Perché il Milan batte il Torino con Ibrahimovic in panchina, tra l'altro. Ma non è un Milan totalmente guarito, probabilmente. Insomma, che riscontro ti aspetti stasera?
Ma guarda, il problema è che il Tottenham non avrà Sarabia in attacco, il Tottenham avrà Harry Kane, che è il miglior marcatore di tutti i tempi degli Spurs. Guarda, ti dico, battute adesso a parte, che poi più o meno battute, il Milan se ha un'occasione per fare bene in una partita dove l'ago della bilancia è dalla parte del Tottenham, perché è qualitativamente superiore, ce l'ha questa sera, perché il Tottenham si trova in una condizione fisica, morale e anche proprio di una squadra decimata che il Milan ne deve assolutamente approfittare, e mi auguro che il pubblico di San Siro riesca a spingere il Milan e la squadra si faccia trascinare dagli 80.000 di San Siro. Il Tottenham si è ritrovato in un colpo solo a perdere tutto il centrocampo.
Esatto, Bissouma, Bentancur e Højbjerg, che è squalificato.
Højbjerg squalificato, Conte stesso si è ritrovato spiazzato, ha ammesso di non avere un piano B, qui evidentemente la storia si ripete, no? Mi viene in mente ai tempi di Inter Shakhtar, quando Capello gli chiedeva se aveva un piano B, e si è ritrovato praticamente che dovrà far giocare Sarr, che ha 20 anni, ha fatto solo due partite da titolare, di cui una in Carabao Cup o in FA Cup, insomma, la Coppa Nazionale, e l'altro giocatore
Skip,
che è un giocatore, un discreto giocatore, comunque tutto sommato non un fuoriclasse, non ai livelli per esempio di Tonali o di Bennacer, quindi sicuramente lì in mezzo hanno perso il giocatore tecnicamente più forte, che è Bentancur, quindi cervello e anche un bel palleggio, hanno perso comunque un giocatore fisico come Bissouma, hanno sulla destra un problema, hanno Pedro Porro che in questo momento è entrato, deve ambientarsi, è stato disastroso contro il Leicester, Emerson Royal è in gran crescendo, ha fatto un'ottima partita nella vittoria del City,
dovrebbe giocare, no, teoricamente
dovrebbe giocare lui nella destra. Sì, nel complesso la sua stagione è stata deludente, sicuramente non a caso il Tottenham ha investito 45 milioni per Pedro Porro, perché Emerson Royal non ha soddisfatto, insomma sicuramente ha fatto prestazioni insufficienti. Per quello che riguarda la difesa è l'anello debole della squadra, almeno in questa stagione. Romero era il miglior giocatore della Serie A come difensore nell'ultimo anno con l'Atalanta, abbastanza non è visto proprio benissimo in Inghilterra, anzi ne criticano forse l'essere un po' troppo ruvido. La squadra ha subito spesso molti gol, si è ritrovata quasi veramente raramente a mantenere la porta inviolata, e avrà anche praticamente il portiere di riserva, manca Lloris, e finora Foster nelle poche partite in cui ha giocato Foster non ha dato grandissima sicurezza, c'è esatto. Da dire, quindi abbiamo un punto interrogativo in porta, abbiamo il punto interrogativo a centrocampo, a destra secondo me un altro anello debole, a meno che non faccia la gara della vita Emerson Royal,
eppure Son sta andando malino,
Son sta andando malissimo, sì. Ha fatto 4 gol in Premier League, devo dire che per buona parte della stagione è stato uno dei peggiori giocatori della Premier addirittura, ed è ha avuto un'involuzione che non si spiega onestamente, probabilmente aveva la testa dei mondiali quest'anno, ma devo dire che anche alla ripresa del dopo i mondiali non è più quello di prima. L'anno scorso Son è stato capocannoniere della Premier. C'è da dire che dall'altra parte c'è Harry Kane, che è in stato di grazia, Kulusevski sicuramente è rinato al Tottenham, e Perisic è sicuramente un giocatore che si è adattato molto bene, è uno dei grandi pericoli, credo che non a caso Calabria, che ha sofferto di Marco per esempio nel derby, ci sarà Sam Kerr, proverà a contrattaccare, Perisic un giocatore che può spingere maggiormente. Diciamo quindi che anche questo Tottenham, per quanto insomma si permette di spendere tanti soldi, che abbia grandi giocatori, comunque si ritrova in un momento, in questo momento storico, che è assolutamente alla portata e ne deve assolutamente approfittare.
Gaetano, grazie, grazie, davvero interessante approfondimento e buon lavoro, buon lavoro, a presto.
Grazie,
grazie a Gaetano Mocciaro di tuttomercatoweb.com. Giro dai campi tra poco per quanto riguarda le sfide delle italiane in Europa, restate con noi.